tema, tutti i colori dell'attualità.
Le 8:38 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a Prisma. Come sempre dal lunedì al venerdì insieme a voi dalle 8:35, 8:40 circa alle 10. Alessandro Braga oggi con voi. Questa prima parte ci occuperemo delle elezioni in Sardegna, andremo a vedere i primissimi risultati, lo sapete, lo avete sentito anche nei nostri giornali radio, non ci sono exit poll, lo spoglio è iniziato un'ora e mezza fa circa, alle 7, quindi ci sono proprio delle primissime, vaghissime indicazioni. Delle elezioni, quelle sarde, che hanno però delle ricadute anche a livello nazionale e nel campo della destra e nel campo del centro-sinistra, andremo a capire quali. Un anno fa oggi veniva eletta segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, faremo un bilancio di questo suo primo anno. Un anno fa in questi minuti c'era anche la questione di Cutro e anche lì ci torneremo, su quella spiaggia. E poi, come tutti i lunedì, Garivo e le storie di Giusti. Andiamo subito però in Sardegna, do il benvenuto al nostro ospite, Costantino Cossu. Ciao Costantino, benvenuto.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Costantino Cossu è corrispondente del Manifesto da Cagliari, lo avrete letto se siete lettori o lettrici del Manifesto in queste ultime settimane con i suoi articoli sulla sfida sarda. Senti Costantino, partiamo da un dato di cronaca, non ci sono gli exit poll, quindi... cosa si può dire in questo momento, a un'ora e mezza dall'apertura dello spoglio? Immagino ben poco come indicazione di come potrebbe andare.
Pochissimo. I dati dello spoglio, iniziato alle 7, ancora non sono disponibili. Il centro della regione Sardegna, che è l'unico che in queste elezioni raccoglie i dati e li diffonde, ancora non ha dato niente. Gli unici numeri sui quali posso dirvi qualcosa e sui quali un pochino si può ragionare sono quelli dell'affluenza. L'affluenza è in calo, leggermente in calo rispetto al regionale di 5 anni fa. Ha votato il 52,4% degli elettori sardi, 0,8 in meno rispetto alle regionali di 5 anni fa, quindi con una fortissima astensione. Ha votato poco più di metà dei sardi.
Cosa può significare questa cosa, questa affluenza bassa, quasi un punto percentuale in meno, ricordavi, rispetto a 5 anni fa?
Ma qui è difficile dirlo, perché normalmente dalle percentuali di affluenza basse si avvantaggiano i partiti della destra, è sempre stato così anche in Sardegna, ma qui c'è una situazione molto complicata, con un centro-sinistra diviso, con un candidato della destra che per vari motivi è debole, quindi insomma il calo dell'affluenza in realtà dice poco se raffrontato ad una situazione sul terreno, diciamo così, molto 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 complessa. L'incertezza, diciamo, è assoluta al momento, veramente assoluta.
Senti, dicevo nella presentazione di questa trasmissione che comunque queste elezioni sarde avranno, comunque vadano, anche delle ripercussioni a livello nazionale. Insomma, qual è dal tuo punto di vista la posta in gioco che c'è e per la destra e per il centro-sinistra?
Beh, per la destra, sai, Truzzo è stato imposto come candidato da Giorgia Meloni, un vero e proprio diktat. Il candidato di Salvini era il governatore uscente, Christian Solinas. C'è stato un lunghissimo braccio di ferro e ha vinto la Meloni. È passato il candidato della Meloni, Truzzo, il sindaco di Cagliari. Se Truzzo vincesse, per la Meloni sarebbe l'affermazione di un ruolo guida incontrastato all'interno del centrodestra. Se Truzzo non ce la fa, Salvini può dare tutte le colpe a Giorgia Meloni. Sai che a livello nazionale la coalizione, lo vediamo, è divisa su tanti temi, a cominciare dal terzo mandato per i sindaci. Se Truzzo perde, Salvini ha buon gioco nel confronto attualmente in atto nel centrodestra, nella maggioranza di governo.
Certo, si parlava di un possibile voto disgiunto dei leghisti. A tuo avviso, quanto è credibile una strategia di questo tipo da parte dei leghisti sardi?
È sicuramente possibile, perché in Sardegna c'è il voto disgiunto. Tecnicamente è possibile, non so se la cosa poi effettivamente si farà. Tra Truzzu e Solinas c'è un accordo, Solinas ha pronti altri incarichi garantiti da un'eventuale vittoria di Truzzu. Non penso sia molto realistica questa ipotesi. D'altra parte c'è anche un'ipotesi al contrario, perché la candidata del centrosinistra, Alessandra Tove, Movimento 5 Stelle, ha dovuto scontare una avversione forte all'interno del Partito Democratico da parte della corrente riformista del PD, che in Sardegna è minoranza. Hanno resistito molto i riformisti del PD in Sardegna alla candidatura del Movimento 5 Stelle, e lo stesso ragionamento che si fa di scambio per far perdere Truzzu, qualcuno lo fa per i riformisti all'interno del PD, voto a Soru per far perdere la Tote.
Ma sono
schemi che poi nella pratica è veramente difficile valutare se possono realizzarsi.
Un'ultimissima cosa, Costantino, quando a tuo avviso si potranno avere dei dati certi o comunque attendibili su com'è andata?
Ma guarda, purtroppo l'unica fonte di, come dicevo poco fa, di rilevamento dei dati, di diffusione dei dati, è il centro regionale, il centro della regione Sardegna, che tradizionalmente è lentissimo. Ieri ha dato i dati sull'affluenza con una lentezza spaventosa, quindi credo che i primi dati, i primissimi dati si sapranno intorno alle 10. Le 10 di questa mattina, 10:30 di questa mattina, speriamo.
Incrociamo le dita, grazie mille Costantino, buon lavoro, ciao.
Grazie a voi, ciao.
Era Costantino Cossu, corrispondente da Cagliari per il Manifesto. Io do il benvenuto all'altra nostra ospite, che è Sara Menafra. Ciao Sara, benvenuta.
Ciao Alessandro.
Vice direttrice di Open. Senti Sara, dicevo con Costantino, forse è la prima volta che delle elezioni sarde hanno un'importanza tale, con delle possibili ricadute anche a livello nazionale. Poi certo c'è l'importanza per i sardi, per chi li governerà, però mi pare sia la prima volta in cui il risultato che uscirà oggi dalle urne dirà e darà delle indicazioni, delle conseguenze e a destra e a sinistra, di fatto, no?
Sì, hai ragione, è così. Infatti è molto interessante le cose che diceva Costantino sulla parte, diciamo, locale, ma ovviamente il riverbero nazionale per una serie di coincidenze, nel senso che questa elezione si svolge da sola, prima delle europee, e in un momento di tensione per entrambe le coalizioni. Quindi è anche per quello che poi un voto diventa simbolico, come qualche anno fa è successo anche per l'Umbria, senza nulla togliere ovviamente alla rilevanza, certo, regionale in sé, però ovviamente no, è un problema di numeri. In questo caso le partite, come dici tu perfettamente, sono due: una che riguarda proprio il ruolo della Lega, e quindi la capacità che ha sostenuto per tantissimo tempo che Solinas dovesse essere ricandidato. Tra l'altro, comunque, tendenzialmente entrambe le coalizioni tendono a ricandidare l'uscente, un po' per tradizione, quindi comunque la Lega un po' poteva sostenere questa cosa, anche perché alle regionali di fatto così non hanno nessun candidato loro per questa tornata, salvo cambi qualcosa, e quindi c'è questa valenza. Se non dovesse andare Truzzu, la Lega potrebbe dire, magari con questo voto appunto disgiunto di cui si diceva, la Lega potrebbe dire: senza di noi la coalizione non tiene, che poi anche quello che, come accreditano alcuni retroscena, un po' Salvini l'ha detto anche in chiaro, nei momenti di maggiore tensione con la Premier Meloni, questo lui un po' dice, non puoi prendere tutto tu, perché sennò il governo senza i nostri voti non lo tieni. Dall'altro lato c'è il tema segnale di accelerazione da parte di Schlein, quindi...
Guardiamo dopo, Sara, la parte centrosinistra. Tornando, restando sulla destra, mi pare di poter dire, prendiamo i tre leader, giusto per intendere. Tajani assiste, punto. Direi che non c'è molto di più da dire per quanto riguarda Forza Italia e Antonio Tajani. Per quanto riguarda Meloni, mi sembra abbastanza lineare. Truzzu vince, rivendica la cosa, è il ruolo di Salvini, come dicevi tu, che è più controverso perché c'è questo... paradosso quasi, una sconfitta di Truzzu potrebbe essere favorevole al segretario della Lega perché proprio per quelle tensioni, la scelta di Solinas, poi la scelta invece finale di Truzzu, Salvini avrebbe buon gioco a dire questa è una sconfitta personale di Giorgia Meloni.
Sì, assolutamente, io penso che lo farebbe senza nemmeno molti distinguo, perché su Solinas c'è stata una partita veramente tesa fino all'ultimo con la Lega che diceva si ricandida l'uscente, noi non molliamo, proprio diciamo fino al giorno della presentazione dei simboli dei candidati presidenti c'era ancora un piccolo margine di incertezza e quindi è chiaro che loro, se dovesse andare questa indicazione per il voto disgiunto, o comunque se Truzzo si dovesse, quello lo vedremo diciamo contando i voti di lista rispetto ai voti del presidente, ma in ogni caso se il presidente candidato presidente dovesse rivelarsi debole, la Lega avrebbe margine per dire appunto sbagliate a non considerarci, anche perché comunque è un partito diciamo importante e effettivamente un elemento loro ce l'hanno da dire, nel senso che perdendo questo candidato e non avendo cambiato per ora nessuno degli altri candidati della tornata, Fratelli d'Italia sale, ma anche Forza Italia mantiene un ruolo importante, sebbene elettoralmente almeno in questo momento sembri non averlo, perché nel futuro scenario Basilicata e Piemonte sarebbero due regioni che avrebbero un candidato di area o comunque più o meno organico a Forza Italia, che rimane il motivo per cui, come dicevi tu, Tajani assiste ma in realtà un po' gioca di sponda con Meloni, tutte le volte che lei dice qualcosa su questo lui ribadisce, non gioca tanto da mediatore, gioca proprio da allineato, scommettendo invece su che cosa? Sullo scenario opposto, cioè che Salvini si depotenzi al punto addirittura da essere superato da Forza Italia alle elezioni europee, e se così fosse potrebbe vacillare, sebbene tutto sommato la tornata congressuale regionale non gli sia stata sfavorevole, ma se dovesse essere superato da Forza Italia a quel punto si riaprono i giochi e gli scenari all'interno della Lega diventano tutti possibili.
Certo, perché comunque lo sguardo va al 9 di giugno, di qua e di là, e appunto andando nel centrosinistra, anche qui lo diceva, lo ricordava anche Costantino Cossu, non è stata facile la definizione della candidata, Alessandra Todde, Movimento 5 Stelle, anche qui mi pare che da una parte Conte, il Movimento 5 Stelle, può essere molto lineare l'analisi da fare, vince la Todde o comunque va molto bene, così si rinforza la posizione di Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle. All'interno del Partito Democratico, se invece dovesse perdere, ma addirittura non andare per nulla bene, poi vedere i voti di lista al Partito Democratico, per Elly Schlein sarebbero problemi, perché lei in qualche modo ha insistito per provare a tenere insieme questo campo largo, e mentre l'ala riformista, lo ricordava anche Costantino Cossu, e a livello sardo e a livello nazionale non è così d'accordo sul proseguire o comunque provare a portare a casa questa strategia politica.
Sì, Schlein ha diciamo forzato su questo nome perché appunto credendo un po' nel campo largo ha scelto diciamo di fare un accordo comunque tra partiti per scegliere il candidato, un accordo che come rimproverano forse non soltanto i moderati, in ogni caso avvantaggia un nome dei 5 Stelle, cioè è raro che siano i 5 Stelle, o forse non è mai accaduto recentemente, i 5 Stelle a portare voti esplicitamente a un candidato del PD, tendenzialmente però invece il PD almeno ogni tanto lo fa e l'ha fatto in Sardegna, e questa è una cosa che le viene più spesso contestata. C'è stata anche appunto la rottura in qualche modo con un elemento storico dell'area diciamo del PD sardo come Soru, che ovviamente è una figura a sé ma che comunque ha avuto tanto peso nella precedente versione del PD, al punto che appunto lui ha creato questa lista con questa strana alleanza che può, diciamo, dare da discutere se dovesse essere poi quello l'elemento che non fa crescere sufficientemente Todd, cioè lo scenario possibile che Soru abbia troppi voti e che quindi, diciamo, troppi voti rispetto a quello che ci si aspettava, e che quindi in realtà quei voti, se non ci fosse stato un candidato come Soru, magari potevano andare a Todd, e se lei dovesse perdere per un 2-3-4%, insomma, la discussione potrebbe riguardare non solo Schlein, anche dividere la sinistra radicale, perché tra i partiti che hanno sostenuto in questa strana alleanza che sostiene Soru ci sono Azione Italia Viva e Rifondazione Comunista, che in passato ha spesso cercato di dialogare con i 5 Stelle o comunque con Alleanza Verdi Sinistra, perché Rifondazione Comunista, l'attuale versione, nasce da una scissione non proprio lontanissima nel tempo con l'Alleanza Verdi Sinistra, con cui spesso hanno dialogato. Il fatto che con i loro voti pesino su l'hanno portato su un candidato da un profilo moderato può far discutere anche rispetto alle scelte che fa la sinistra radicale, e quindi la capacità di giocare di squadra, di mettersi insieme. E anche lì c'è uno scenario europeo, perché la lista di Santoro che loro sosterranno è una lista che ha un profilo definito, che può avere appunto un peso nei futuri scenari se dovesse superare il quorum.
E certo, senti, sarà un'ultima cosa, e a destra e nel centro-sinistra aleggia sempre lo spettro del terzo mandato, perché da un lato lo sappiamo benissimo la questione tra Salvini e Giorgia Meloni, la sfida per la conquista del Veneto, dall'altra gli amministratori locali del PD, in testa Bonaccini, ma pure De Caro per quanto riguarda i sindaci, vabbè, e De Luca in particolare in Campania, spingevano perché il PD facesse asse con la Lega per portarlo a casa. Si potrebbe riaprire questa partita, a tuo avviso?
Io non ci credo molto, ma non perché il voto magari in commissione non era lo scenario forse utile, però la posizione di Schlein di dire ne dobbiamo discutere ancora mi sembra un modo per prendere tempo, ma tempo poi non ce n'è così tanto per approvare questa cosa in vista delle prossime elezioni. Quindi secondo me andrà a scemare questo tema, lei non lo dirà esplicitamente, ma non mi sembra che voglia insistere per sostenere queste candidature regionali e quindi, diciamo, il terzo mandato. Questa è la mia impressione.
Sara Menafra, grazie mille, vice direttrice di Open, buon lavoro anche a te.
Grazie a te, a voi.
Ciao.
Ciao.
Questo è Bruno Rissas che ci accompagna a un breve stacco pubblicitario, poi ritorniamo e parliamo dell'anno della segreteria di Elly Schlein.
Avere 20 anni o 100 non cambia poi mica tanto, se non riesci a vivere la vita com'è. La fine del mondo l'hai vista in un secondo, e non riesci a vivere la vita com'è. E adesso come stai? Ci pensi ancora a lei? E no, 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 non è che non puoi tornare indietro. No, 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 non è che l'amore non ritorna più. No, anche se tornasse indietro non ci troverebbe più, perché sai l'amore com'è, l'amore non è come volevi tu. Resistere allo spavento di non riuscire a vivere la vita com'è. L'odore del mare, la voce di tua madre, ma non ti fa commuovere la vita com'è. La
la vita com'è. E adesso come stai? Ci pensi ancora a lei? E no, 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 non è che non puoi tornare indietro. No, 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 non è che l'amore non ritorna più. No, no, anche se tornasse indietro non ci troverebbe più. Perché sai l'amore com'è? L'amore non è come volevi tu. Avere 20 anni o 100 non cambia poi mica tanto, se non riesci a vivere la vita com'è.
Sono le 9 in punto, rieccoci con Prisma in diretta insieme a voi fino alle 10 circa. Vi dicevo, oggi giornata di anniversari, un anno fa il disastro di Cutro e tra poco parleremo anche di quello, torneremo su quella spiaggia. Un anno fa anche l'elezione alla segreteria del PD di Elish Line, di questo proviamo a parlare nei prossimi minuti, lo facciamo col nostro ospite che è Gianfranco Pasquino. Buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Professore emerito di scienza politica all'Università di Bologna. Senta professore, provo subito a sintetizzare e chiederle di dare un voto a quest'anno di segreteria di Elish Line.
Ma tra il 6 più e il 7 meno. Ecco. Si vede che Schlein non viene da una tradizione di partito e quindi deve capire le dinamiche interne, per di più in una situazione complicata perché c'è un grande oppositore che si sente non trattato benissimo, però nel complesso credo che se la sia cavata, dirò così.
Allora, questo è il voto secco, poi c'è il giudizio. A suo avviso in questi mesi quali sono stati i punti di forza di Elish Line e quali al contrario i suoi punti di debolezza?
Credo che il suo punto di forza è di essere una donna che rappresenta una novità all'interno del partito e che ha voglia di lavorare, cioè una donna che fa molte cose, che cerca di essere presente, che mira a quell'operazione delicatissima che è ad ampliare il consenso intorno al Partito Democratico e quindi più in generale per la sinistra. I punti di debolezza sono per l'appunto che secondo me non ha cercato di rafforzare il partito come struttura e quindi di costruire qualcosa di più organico, di più solido. Il Partito Democratico è forte in alcune zone del paese e molto debole in altre. Bisogna dare attenzione al partito, deve credere nel fatto che il partito è un'arma organizzativa che deve essere potenziata. Questo non lo vedo e insieme qui il punto di debolezza è che una parte dei maggiorenni del partito continua a osteggiarla, voleva qualcos'altro, io non so che cos'altro voleva, ma voleva qualcos'altro.
E senta, proprio su questo, qualche sera fa abbiamo fatto un microfono aperto con i nostri ascoltatori e ascoltatrici sull'anniversario che poi cade oggi appunto della segreteria di Elish Line e in molti dicevano che erano rimasti delusi dal fatto che al di là delle promesse o comunque delle idee che aveva portato pubblicamente, che l'hanno poi spinta a vincere le primarie, poi non è stata conseguente forse proprio per una sorta di tentativo di tenere unito il partito e quindi chiedevano e accusavano Schlein di non essere stata così coraggiosa, per citare la sua lista poi emiliana. A suo avviso lo poteva fare o comunque ci sono aspetti anche di realismo politico per cui appunto con i maggiorenti del partito e la maggioranza dei militanti degli iscritti del partito che avevano votato per il suo avversario era difficile che andasse dritta per dritta in verso quell'obiettivo.
Questo che ha detto lei è il punto delicato, cioè non è in controllo dei militanti del partito i quali continuano ad essere in maggioranza favorevoli a Bonaccini o comunque a un'altra politica. Io non riesco a capire quale possa essere, però il punto rilevante è che deve costruire un partito che sia più vicino alle sue opinioni e forse deve essere più netta nelle sue opinioni, deve chiarire qual è la strada da perseguire. Io credo che debba essere la strada europeista sulla quale Schlein deve sapere giocare le sue carte, perché è stata 5 anni parlamentare europea, quindi ha competenze, conoscenze, reti di relazioni importanti. Gli assoluti hanno ragione, cioè la linea non è ancora sufficientemente chiara.
E quindi i prossimi obiettivi di Elly Schlein e della sua segreteria quali a suo avviso potrebbero / dovrebbero essere?
Ma l'obiettivo più importante adesso è un obiettivo numerico. Deve fare molto bene nelle elezioni europee, questo gli darebbe forza per perseguire altri obiettivi. E deve chiarire esattamente che cosa può fare un partito progressista, perché questo deve essere il PD, nella situazione italiana. E quindi deve riuscire ad andare oltre l'elettorato tradizionale, che oramai sappiamo è intorno al 20%, e trovare alleati. Adesso io non so come sono i rapporti veri tra la Schlein, Renzi, che mi pare non siano affatto buoni, Calenda, e poi da rendere conto a se stessa e a tutti che Conte e comunque il Movimento 5 Stelle è un alleato indispensabile. Quei 15%, 16%, 17% di voti sono decisivi per costruire un'alternativa al governo di centrodestra.
Ecco, il Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle, parlavamo prima con l'ospite precedente sulla questione Sardegna, dove Elly Schlein ha insistito appunto nel provare a costruire in maniera locale, regionale, ma in un'ottica più ampia di mantenere e tenere insieme il cosiddetto campo largo, chiamiamolo così. Però dall'altra parte sembra che Giuseppe Conte invece persegua un altro obiettivo: ok l'alleanza, ma nel caso, ma alle mie condizioni. Quindi da un punto di vista maggioritario del Movimento 5 Stelle risulta difficile, stante queste due posizione, riuscire a costruire qualcosa di organico. Però
sì, però direi di perseguire, come si sarebbe detto un tempo, la pratica dell'obiettivo, cioè di volta in volta, dove ci sono elezioni, dove c'è una possibilità di creare un'alleanza, la si costruisce intorno a una candidatura comune che non sia necessariamente né del PD né delle 5 Stelle, oppure sapendo che è uno scambio oggi qui e domani in maniera diversa. Questo deve essere fatto. Poi bisogna riuscire a convergere su obiettivi specifici. Uno l'abbiamo visto, ha funzionato entro certi limiti, era il salario minimo garantito, e questo obiettivo è stato perseguito da entrambi. Mi pare un obiettivo nobile e necessario.
Certo.
Ce ne sono altri, bisogna individuare gli obiettivi e sulla base di questo, di volta in volta, si riducono le distanze e forse si può arrivare ad un'alleanza che poi dovrà essere necessariamente nazionale quando si andrà alle prossime elezioni.
Senta, c'è un orizzonte temporale, oltre che un orizzonte, diciamo così, di obiettivi politici, che è il 9 giugno, le elezioni europee. Lì non si parla di alleanze, perché la legge elettorale per le europee è un proporzionale puro, quindi tutti i partiti vanno da soli per ottenere il miglior risultato. A suo avviso, In quell'occasione cosa si gioca Elly Schlein? Potrebbe essere un punto di svolta per lei e per la sua segreteria?
Un punto di svolta, se va molto bene, sì, nel senso che la porta. Se non va molto bene, però non può essere che la segreteria deve abbandonare perché nelle elezioni europee ha preso un punto e mezzo, due punti meno di quello che ci si aspetta. Questo sarebbe sbagliato. Segnala che c'è qualcosa che non funziona, naturalmente, ma questo deve essere poi risolto collettivamente dentro il partito. Le elezioni europee non hanno il proporzionale puro, la correggo su un punto perché mi pare rilevante.
Ah no, sì,
c'è la soglia del 4%.
C'è la soglia, certo, ha ragione.
Una qualche indicazione che con qualcuno si potrebbe anche stare per diventare tutti molto più grandi, ci può ancora essere data.
Ha ragione, così come fa l'Alleanza Verdi Sinistra, ad esempio, che ripropone lo stesso simbolo. Senta, però all'interno del Partito Democratico, diciamo così, l'ala riformista, l'area di Bonaccini, proprio per intenderci, che comunque rappresenta anche gli amministratori locali, sembra che invece aspettino un risultato non più basso delle aspettative per far partire un processo interno alla segretaria.
Mi pare una brutta operazione, l'abbiamo già visto. Indebolire il segretario di un partito è sempre una brutta operazione. L'alternativa, è comunque bisogna ricordarla, è stata sconfitta. Gian Bonaccini ha perso nelle elezioni alla segreteria del partito, quindi non mi pare un sostituto adeguato. C'è qualcosa di nuovo che si muove davvero, di più significativo, di più efficiente e così via? Non credo. Cioè, credo che il PD dovrebbe ricordarsi che uniti si può fare un po' di strada, se ci si divide si perdono pezzi veri. Cioè, la scissione di Renzi è stata brutta, per fortuna anche Bersani e gli altri hanno deciso di rientrare nel partito, ma credo che questa pratica delle scissioni dovrebbe essere, come dire, posta in margine, non discutere più di questo.
Senta, Schlein candidata sì o no a suo avviso? Dovrà sciogliere il nodo il prima possibile, con i tempi e i modi che riterrà opportuni. È vero che, così come Giorgia Meloni dall'altra parte, il fatto di metterci la faccia, il proprio nome, comporta da un lato magari dei benefits per il partito, dall'altra però anche delle controindicazioni, diciamo così. A suo avviso Elly Schlein dovrebbe giocarsela questa partita in prima persona?
Guardi, qui la mia posizione riguarda soprattutto le regole. La regola dice che se uno viene eletto al Parlamento europeo è incompatibile con cariche nazionali. E quindi presentarsi candidata nelle cinque circoscrizioni, capolista nelle cinque circoscrizioni, è un inganno agli elettori. Tanto poi non andrò, può fare una campagna dicendo di votate per me, cioè datemi la preferenza, tanto poi io non andrò, non va bene. Cioè, credo che questo dovrebbe essere detto chiaro e tondo. Per lei, naturalmente, per tutti gli altri che lo faranno. Se lo farà la Meloni, il discorso vale a maggior ragione. A meno che Elly Schlein pensi che può ancora guidare il partito da una carica europea, e che una carica europea è molto rilevante anche per incidere poi sulle politiche europee, che contano moltissimo nel caso italiano. Altrimenti no, sarei contrario.
Anche per Giorgia Meloni, a questo punto l'ha citata, a maggior ragione lei, dice, c'è questa questione di correttezza, lealtà nei confronti degli elettori e delle elettrici. Dall'altra, la figura di Giorgia Meloni, stante i sondaggi che valgono sempre quello che valgono, chiaramente darebbe un plus valore a Fratelli d'Italia, e in quel punto la renderebbe ancora più egemone all'interno della coalizione di destra-centro. Però
anche questi giochini qui di riuscire ad acquisire una posizione ancora più forte in un governo nel quale Giorgia Meloni è già forte e gli altri commettono errori che la rafforzano, incontrano gli altri, sono Salvini e qualche volta anche Tajani commettono errori che la rafforzano, non mi piace. Credo che sia sbagliato, che bisogna dare il segnale chiaro e tondo che nelle democrazie si rispettano le regole istituzionali e elettorali, e non che le si piegano a interessi particolaristici di partito o di persona. Questo non va bene, quindi direi di no, molto semplicemente. Anche forse bisognerebbe anche stabilirlo per legge, anche se la legge c'è, dice se vai lì non puoi più rimanere qui. E mi pare che non dovrebbe farlo, come si vede mi infervoro, perché ritengo che sia una brutta operazione politica.
Professore, la ringrazio molto per questa chiacchierata, le auguro una buona giornata.
Anche a voi, buona Europa.
Grazie, era Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica all'Università di Bologna. Tra poco invece noi andiamo sulla spiaggia di Steccato di Cutro, questa notte alle prime luci dell'alba, la fiaccolata per ricordare i 94 morti accertati proprio un anno fa. I met him in a crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that way. Those family shows. sono le 9:15. L'ascolto di Prisma, le frequenze quelle di Radio Popolare. Dovrebbe essere iniziata proprio da pochi minuti la conferenza stampa alla spiaggia di Steccato di Cutro con i superstiti, i parenti delle vittime, le associazioni umanitarie che un anno fa, proprio in queste ore, erano lì nell'immediato, nei momenti immediatamente successivi, quel naufragio, quella strage che anche numericamente è stata una delle peggiori nella storia dei naufragi di baracche di migranti nel Mediterraneo, 94 i morti accertati, altri corpi mai più ritrovati, un anno dopo anche una richiesta di giustizia inevasa. Noi abbiamo raggiunto un'oretta fa circa Manuelita Scigliano dell'associazione Sabir di Crotone, un'associazione che era lì un anno fa e che in questi 12 mesi ha continuato ad assistere i parenti, i superstiti del naufragio e ha partecipato alla fiaccolata che alle 4 questa notte c'è stata proprio su quella spiaggia. Sentiamola.
Beh, questa mattina alle 4 ci siamo ritrovati sulla spiaggia di Steccato di Cutro insieme ai familiari e ai superstiti. È stato un momento molto difficile. Tutte e tre queste giornate sono state giornate emotivamente, insomma, complicate, ma questa mattina in particolare alcuni familiari, alcuni sopravvissuti non se la sono neanche sentita di scendere fin sull'abbattito, ma qualcuno invece l'ha fatto e si è sentito male. Quindi è anche per noi operatori rivivere, insomma, i ricordi di quelle giornate è stato, diciamo, abbastanza doloroso. Quindi è stata una mattinata difficile, però ci tenevano tutti a fare questo momento di ricordo, di preghiera, perché poi sulla spiaggia ci sono stati anche dei momenti di preghiera, sono state accese delle fiaccole, sono state, insomma, ricordate tutte e 94 le vittime ritrovate, più i corpi che ancora sono in fondo al mare, che non sono stati ritrovati.
Hai parlato di superstiti, dei parenti presenti questa mattina, in queste giornate. Voi li avete accolti, aiutati in tutti questi 12 mesi, come?
Sì. Beh, noi dalle primissime ore ci siamo messi davvero a disposizione e a servizio di queste persone per dar loro una mano, un'assistenza umana, stare al loro fianco e poi in tutti questi 12 mesi abbiamo continuato a seguire le loro vicende, sia dei familiari che dei superstiti. E molti dei superstiti sono nei campi di accoglienza in Germania con grossissime difficoltà ad oggi ancora ad ottenere i documenti. Alcuni familiari con cui siamo comunque rimasti in contatto e in buoni rapporti, perché comunque in un mese passato insieme all'interno del Palamilone a condividere lacrime, dolore, ricordi di intere famiglie che sono state spezzate, hanno creato comunque dei forti legami di amicizia. E quindi poi ci è sembrato insieme a loro naturale organizzare questi 3 giorni e abbiamo fatto di tutto affinché la maggior parte di loro potesse tornare qui. Ovviamente il tutto è stato sostenuto unicamente e solamente dalla rete 26 febbraio, anche il loro ritorno, anche la loro accoglienza, allora come in questo caso, è tutto quello che, insomma, è stato organizzato in questi giorni.
Ecco, questi giorni sono stati necessariamente quelli del dolore, del ricordo, però lo dicevi anche tu, tutto si è basato e si è sostenuto sulle vostre spalle. È mancata la politica, è mancata un anno fa, continua a mancare anche adesso.
Continua a mancare anche adesso perché questi sono stati, è vero, giorni di dolore e di ricordo, ma in realtà i familiari superstiti sono tornati qui anche per ricordare che loro sono ancora in attesa di risposte da parte del governo. Ieri durante la marcia scandivano lo slogan giustizia e verità, loro sono ancora in attesa di sapere la verità su quella notte e avere giustizia, ma sono soprattutto in attesa di una risposta alla promessa che è stata loro fatta. Quando vennero convocati a Roma dal presidente Meloni e dal ministro Tajani, i giorni successivi al Consiglio dei Ministri che si tenne a Cutro, durante il quale nessuno dei membri del governo pensò di passare dal Palamilone a dare le condoglianze ai familiari o un omaggio alle bare che erano ancora lì allineate sul pavimento del Palazzetto dello Sport, allora qualche giorno dopo vennero convocati a Roma e fu loro formalmente promesso che si sarebbero attivati per garantire dei corridoi umanitari per quei membri delle loro famiglie che erano ancora bloccati in Turchia o nei campi profughi in Pakistan, in Iran o in Afghanistan. Questa promessa è stata fatta, ad oggi non è stata mantenuta, ma cosa ancora più grave, non è stato dato nessun tipo di risposta ai familiari che da un anno continuano a chiedere che ne è di quella parola data.
Anche perché la parola Cutro rischia di restare solo quel nome del decreto senza fatti concreti e miglioramenti per queste persone.
Sì, per noi questo è veramente un ulteriore smacco, perché abbiamo dimostrato come popolazione di Cutro, di Crotone, insomma come popolazione calabrese, di essere profondamente diversi da quello che è lo spirito che anima quel decreto, e quindi ci sentiamo offesi da questa denominazione che non ci rappresenta, e abbiamo chiesto tante volte a gran voce che venisse tolto questo nome al decreto, perché appunto non rappresenta quello che noi abbiamo fatto lo scorso anno, non rappresenta quello che noi facciamo quotidianamente, non rappresenta i valori in cui la popolazione calabrese crede.
Come prosegue la giornata?
Oggi è la giornata finale, quindi fra un po' ci sarà una conferenza stampa, dopodiché i familiari e i sopravvissuti ritorneranno, chi appunto nei vari paesi in cui risiedono. Sono venute persone dalla Germania, dalla Finlandia, dagli Stati Uniti, dalla Svizzera, dalla Francia, quindi nel corso della giornata ritorneranno a casa, e oggi si conclude appunto una 3 giorni di eventi che è stata molto intensa, molto forte, ma anche molto partecipata. E loro proprio stamattina, nel loro momento diciamo di estremo dolore, perché erano lì sulla spiaggia all'ora del naufragio, hanno comunque voluto avere delle parole di ringraziamento per noi, per le associazioni, per la società civile, perché hanno sentito questa partecipazione in questi 3 giorni, questa vicinanza e questo affetto, e ci hanno detto grazie, speriamo un giorno di potervi insomma anche ricompensare per tutto quello che state facendo per noi.
Era Manuelita Scigliano dell'associazione Sabir di Crotone, questa notte lì sulla spiaggia di Steccato di Cutro. Sono le 9:22 minuti, in questi ultimi minuti prima del giornale radio vi faccio sentire invece delle voci di studenti che Anna Bredice ha raccolto ieri davanti al Viminale durante la protesta per le manganellate che durante i cortei studenteschi venerdì sono state ricevute.
Dell'università.
Universitari, cosa vi ha spinto a venire oggi, questa sera qua?
Beh, sicuramente il fatto dello stupore in maniera negativa di quello che è successo, ovviamente, quindi un senso anche di rabbia nei confronti di ciò.
Senti rabbia, insomma?
Beh, sì, sicuramente sì, perché anche come hanno detto qua, ci potevamo trovare noi come i nostri compagni, i nostri fratelli, le nostre sorelle, quindi sicuramente un senso di rabbia, ma anche di empatia nei confronti di quello che è successo agli altri ragazzi del liceo.
È diventato sempre più difficile manifestare il proprio pensiero?
Beh sì, ultimamente sembra molto più difficile non tanto il scegliere di manifestare quanto il manifestare pacificamente, perché sembrano sempre più agguerriti e violenti, diciamo, soprattutto la polizia, insomma le forze dell'ordine.
Ecco, tra voi che cosa dite? Che bisogna continuare oppure c'è anche un po' di paura?
La paura c'è ovviamente, però è più il senso proprio di voler manifestare, di voler controbattere a ciò che è la paura, diciamo. Però certo sì, la paura c'è, oggettivamente sì.
Sicuramente la difesa dei miei diritti, uno dei quali è manifestare, il diritto di tutti, manifestare la propria opinione, manifestare il proprio dissenso verso uno Stato che non ci rappresenta nelle sue scelte.
Quanti anni hai?
30.
No, università.
Università. Cosa ti ha spinto oggi a essere qui?
Beh, sicuramente è importante dare una risposta forte in solidarietà ai ragazzi che sono stati manganellati a Pisa, ma non solo, ricordiamo i fatti di Napoli, Bologna, Catania, Torino, ormai sono anche troppe le città per farle tutte, e quindi è necessario stare qui oggi per dare un messaggio chiaro sul fatto che noi vogliamo essere liberi di manifestare senza aver paura di essere picchiati solo perché appunto manifestiamo i nostri pensieri, le nostre contrarietà rispetto alle posizioni che prende il governo nei nostri confronti.
Sei qui con altre amiche oggi?
Sì, siamo qui come Unione degli Universitari e Rete degli Studenti Medi per dare un messaggio compatto e chiaro rispetto a tutto quello che sta accadendo, e cerchiamo di dare un'alternativa credibile, pacifica, però vera e concreta rispetto a quello che sta succedendo.
No, liceo.
Siamo venuti qua, cioè, più che altro per questo motivo, anche per quello che è successo, per quello che è successo ieri.
Sono ragazzi come voi, che fanno il liceo come voi, quindi minorenne, insomma, che cosa avete pensato quando avete visto quelle scene?
Cioè, è molto estremo, non dovrebbe succedere in un paese normale, infatti per questo siamo venuti.
Queste erano le voci di studenti e studentesse ieri davanti al Viminale, raccolti da Anna Bredice. In mezzo a tutti questi giovani c'era anche un signore di 99 anni, si chiama Angelo Nazio, è stato partigiano, ha combattuto con i GAP, era di Giustizia e Libertà, Anna Bredice lo ha intervistato.
E questi ragazzi vanno aiutati a capire, perché molti ragazzi non conoscono la storia recente, cioè recente, è passato purtroppo tanto tempo. Loro la libertà e la democrazia e tutto ciò che riguarda la giustizia sociale, eccetera, non l'hanno trovata, ma non hanno potuto vedere quello che è stato il loro passato, cioè chi ha prodotto poi la resistenza e chi ha prodotto poi la lotta partigiana.
Lei pensa che ci sia un rischio di un ritorno ad un autoritarismo?
In altre forme potrebbe, infatti lo stiamo vedendo, questi sono sintomi molto indicativi, questo fatto di manganellare, in democrazia poi, capito? Questo è che purtroppo è questa la realtà attuale, e allora bisogna stare molto attenti, è meglio, io che ho quasi un secolo, perché sono 99enne, io ho inteso, avendo vissuto un brutto periodo, capito? Per aiutare questi giovani a conoscere la storia, ma la storia che io ho vissuto, non quella falsa, perché oggi raccontano cose false, una parte perlomeno, perché, capito? Perché c'è una letteratura che dice le cose come stanno, però richiede volontà, richiede passione e la ricerca della verità, di quello che è successo nel passato.
9:28 minuti, un paio di minuti di pubblicità e gli aggiornamenti dalla redazione, poi torniamo per l'ultima parte di Prisma di oggi, a tra poco. Le 9:33 minuti, di nuovo buongiorno a tutte e tutti da Alessandro Braga, l'ultima parte di Prisma di oggi, che come da qualche lunedì a questa parte è dedicato al ciclo di podcast prodotti dalla Fondazione Garivo. Siamo arrivati alla quinta puntata, vi proponiamo tutti i lunedì dei ritratti di alcune figure onorate al Giardino dei Giusti di Milano. Oggi andiamo ad ascoltare la storia di Yuri Dmitriev, che è un oppositore russo in carcere.
Una geografa, uno storico e un archeologo con qualche competenza medica camminano con lo sguardo fisso sul terreno, nel bel mezzo delle immense foreste della Carelia, a nord-ovest della Russia. Un luogo incastonato tra la Finlandia, il Mar Baltico e i due laghi più grandi d'Europa. Dietro di loro ci sono dei militari e qualche cane. Ad un certo punto il gruppo si ferma. Ha raggiunto la meta della spedizione. Si inizia a scavare. Dal terreno emergono teschi e ossa. Tantissimi teschi e ossa. I tre studiosi sono Irina Flighe, Vinyamin Joffe e Yuri Dmitriev. Si sono conosciuti qualche tempo prima, durante una pausa sigaretta, quando hanno scoperto casualmente di essere alla ricerca dello stesso luogo. Quel luogo si chiama Sandarmokh ed è uno dei due siti più importanti per la memoria delle fucilazioni sovietiche. È il 1 luglio 1997. State ascoltando la terza stagione di Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi e interviste Joshua Evangelista ed Elena Savoldelli. Coordinamento di produzione Francesca Donghi. Missaggio audio Sara Del Dot. Voce Tommaso Banfi. Nel 1997 viene scoperto Sandar Mokh, il luogo di sepoltura di migliaia di persone vittime delle purghe staliniane e delle fucilazioni della polizia segreta dell'URSS. Questa scoperta ha costituito uno spartiacque nel lavoro di memoria sui crimini sovietici. Uno dei grossi buchi neri della storia del Gulag è infatti la difficoltà di cercare i corpi delle vittime. In genere si sapeva solo che delle persone erano state fucilate, ma non dove e quante. Nel caso di Sandar Mokh abbiamo nomi e date. Oggi, 27 anni dopo, uno dei tre fautori dello straordinario ritrovamento deve scontare 15 anni di colonia penale in Mordovia, in un complesso che risale ai primi anni del Gulag. Una pena, quella data a Yuri Dmitriev, che equivale all'ergastolo, considerando le sue precarie condizioni di salute. Ma come ci è finito in una colonia penale uno come lui? Parliamo di un archeologo, membro dell'associazione Memorial, che si occupa di cose successe quasi un secolo fa. Per capirlo, forse dobbiamo porci prima un'altra domanda. Chi è Yuri Dmitriev? Lo chiediamo ad Andrea Gullotta, co-presidente dell'associazione internazionale Memorial.
Yuri Dmitriev è un personaggio molto particolare e molto interessante da diversi punti di vista, nel senso che per certi versi è un po' il prototipo dell'attivista di Memorial. A volte sono studiosi affermati, a volte sono insomma attivisti, ma molto spesso sono persone che hanno una vita virgolette normale e che poi per una serie di casualità incontrano il tema del terrore, della memoria o dei diritti umani, a seconda dei casi di cui stiamo parlando, e decidono di dedicare tutta la loro vita a questo.
Memorial, Nobel per la pace 2022, è il più grande archivio della storia dei gulag sovietici e delle sue vittime. È nata a Mosca a metà degli anni Ottanta, in un momento in cui l'Unione Sovietica di Gorbaciov cerca di riformarsi dal punto di vista sociale e politico. Dopo decenni di silenzi forzati, cominciano a circolare testimonianze, fotografie e racconti di quello che fu il sistema Gulag. In questo contesto, Memorial è diventata un baluardo della memoria non solo per la Russia, ma per tutto il mondo. Dmitriev ne dirige la sezione della Karelia. Qualche mese fa, in occasione della giornata del prigioniero politico, gli attivisti di Memorial Italia hanno chiesto a Gabriele Nissim di leggere l'ultima dichiarazione di Yuri Dmitriev, pronunciata l'8 luglio 2020, in cui ripercorre la sua vita e il processo intentato contro di lui.
Sarò eternamente grato ai miei genitori per avermi allevato. Quando capirono che il Signore non avrebbe dato loro figli propri, compirono quello che secondo me è il loro atto di eroismo civile. Mi presero da un orfanotrofio, mi curarono, mi allevarono, mi fecero crescere e mi educarono così bene che ora, da questa cella, non avrei vergogna a guardarli negli occhi.
Yuri Dmitriev è un orfano, nel senso che è stato preso da un orfanotrofio dai suoi genitori e poi è cresciuto, ha avuto la sua vita a Petrozavodsk, in Karelia, finché a un certo punto non è stato assunto come assistente di una persona che ha fatto una carriera politica importante, che si chiamava Ivan Chukin. Era figlio di un assassino, di una delle persone che faceva le fucilazioni, che faceva parte dell'NKVD. Durante gli anni della perestroica aveva sentito proprio l'obbligo morale di entrare in politica per recuperare la memoria delle vittime, e Dmitriev, lavorando con Chukin, ha cominciato a occuparsi dei libri della memoria. Su mandato di Chukin ha cominciato ad andare negli archivi e a recuperare uno a uno gli elenchi delle vittime, gli elenchi delle persone, chi fucilato, chi morto in carcere, chi mandato ai lavori forzati. Ha cominciato a creare questa enorme database che poi veniva ciclicamente pubblicata in quello che si chiamano martiraloghi oppure libri della memoria. E quindi a un certo punto Dmitriev si è messo in testa, da persona peraltro religiosa, di trovare i luoghi di sepoltura. Io Dimitrov l'ho conosciuto quando lavoravo da dottorando alla mia tesi sul lager della Salavki. Cercavo le biografie di alcuni detenuti e tutti quanti mi dicevano: devi andare da Dimitrov, devi andare da Dimitrov, devi andare da Dimitrov. E allora io l'ho contattato, ci siamo messi d'accordo, sono arrivato a Petrozavodsk, lo aspettavo alla stazione. Mi aspettavo uno studioso, una persona che magari mi venisse a prendere alla stazione, con, non so, giacca, camicia. Non c'era nessuno, esco nel piazzale. A un certo punto arriva una macchina piccola, un po' scassata, sfrecciando, si ferma con una sgommata e dentro c'è quest'uomo con il capello lungo, tirato in un codino, una barba folta, che mi dice: Andrea, sì, sali a bordo. Mi porta a casa sua, vedo una sua foto di lui vestito in abiti militari e allora mi viene naturale dirgli: è stato in guerra. E lui mi guarda, si ferma, si volta verso di me e mi fa: ora ti faccio vedere la mia guerra. E mi fa vedere le foto della scoperta di San Darmò.
Le foto e i documenti che Gullotta ha avuto la possibilità di vedere in quella visita in Karelia descrivono molti dei luoghi di sepoltura su cui ha lavorato Dmitriev. In questo racconto ci soffermiamo soprattutto sulla scoperta di San Darmò, il più importante luogo di memoria delle fucilazioni sovietiche dopo il poligono di Butovo fuori Mosca.
Dmitriev è riuscito a capire la conformazione delle ossa del bacino e quindi a capire quanti maschi e quanti femmine ci fossero nelle fosse comuni, e in alcuni casi è riuscito a stabilire perfettamente dove sono queste vittime, cosa, ripeto, rarissima, perché la stragrande maggioranza delle vittime della repressione sovietica, dei gulag, del terrore e quant'altro, non sappiamo dove sono sepolte. Invece in questi casi sappiamo precisamente dove sono cultura, quindi per i parenti, per gli eredi è stato importante avere un luogo dove portare mazzi di fiori, dove andare a ricordare i propri cari.
Tra il 1937 e il 1938 a San Darmò sono state torturate, fucilate e seppellite circa 7.000 persone. Di loro non si sapeva assolutamente nulla. Non ci sono solo vittime russe, ma anche stranieri e cittadini delle varie repubbliche sovietiche come ucraini, kazaki e bielorussi. Le vittime sono di 58 nazionalità diverse. Dopo la scoperta delle fosse comuni è nato una sorta di cimitero memoriale dove gli eredi delle vittime pongono fiori, foto, monumenti funerari, una memoria familiare che diventa nazionale. Ogni 5 agosto si sono celebrate lì giornate della memoria con cerimonie cattoliche, ebraiche e ortodosse, fino a che il governo le ha permesse. Dmitriev dava un grande apporto all'organizzazione delle commemorazioni e questo suo ruolo da attivista lo ha reso inviso alle autorità. In questa storia, un anno cruciale è il 2014, quando le forze militari russe annettono de facto la Crimea.
Oggi è necessario fermare l'isteria, abbandonare la retorica della guerra fredda e riconoscere l'ovvio. La Russia è un partecipante attivo e indipendente alla vita internazionale. Come altri paesi, ha interessi nazionali che devono essere presi in considerazione e rispettati. Faccio appello anche al popolo ucraino. La Crimea è il nostro patrimonio comune e il più importante fattore di stabilità nella regione. E questo territorio strategico deve essere sotto una sovranità forte e stabile, che di fatto oggi può essere solo quella russa.
La comunità ucraina decide per protesta di non partecipare più alle cerimonie a San Darmò e in quello stesso anno Dmitriev denuncia apertamente la Russia come stato invasore. La giornalista Anna Zafiesova ci spiega perché il lavoro di Dmitriev dà fastidio e che cosa significa San Darmò per il governo russo di oggi.
Quello che è successo a San Darmò quasi 100 anni fa è importante non solo perché è quello che accade anche adesso su scala per ora diversa e con modalità nemmeno tanto diverse, ma anche perché a compiere stragi come quella del lager di San Darmò sono stati i padri e i nonni non solo dei responsabili dei servizi segreti della polizia politica russa che oggi lavorano in Karelia, come è stato nel caso di Dmitriev, ma anche a un livello più nazionale gli eredi di quelli che avevano fatto lo stalinismo, oggi governano la Russia. Questo non è soltanto un fatto biografico dei personaggi che circondano Vladimir Putin, sono eredi spirituali, sono eredi ideologici. Il recupero totale ormai e anche nei minimi dettagli di quella che è stata l'Unione Sovietica di Stalin è evidente, e quindi ricordare un altro crimine, renderlo attuale, significa mettere in imbarazzo, mettere in difficoltà anche il regime che oggi c'è in Russia e le sue radici spirituali.
Avrete iniziato a immaginare il motivo per cui Yuri Dmitriev si trova rinchiuso in una colonia penale russa. Andrea Gullotta ricostruisce le accuse che lo hanno portato ai processi e poi alla condanna. La peggiore condanna che un padre possa ricevere.
Viene arrestato nel dicembre, il 13 dicembre 2016, di punto in bianco, con accuse terribili, cioè di creare materiale pedopornografico. L'accusa è legata al fatto che in età adulta, dopo aver fatto la sua famiglia, aver avuto suoi figli naturali, decide di adottare una bambina che trova però in un orfanotrofio russo in condizioni gravi, deperita, malnutrita, e sin dall'inizio i servizi sociali consigliano a Dmitriev di fare un registro fotografico per vedere come evolve la salute della bambina. Succede poi un giorno di particolare freddo, che Dmitriev applichi alla bambina i cosiddetti, si chiamano in inglese master plaster, cerotti di senape, fra virgolette. Queste però lascia delle tracce di inchiostro che alla scuola della bambina inizialmente vengono prese per lividi, poi si capisce che è inchiostro, e spaventato dall'ipotesi che la gente potesse pensare che ci fossero dei maltrattamenti, per un brevissimo periodo di tempo Dmitriev fa 9 foto di questa bambina senza vestiti, fare vedere che non ha lividi. Mantiene queste fotografie nel suo computer, è un computer di lavoro a cui non ha accesso nessuno. Un giorno Dmitriev viene convocato alla stazione di polizia locale, nel dicembre 2016, con l'accusa di detenzione illegale di armi. Mentre è dalla polizia, qualcuno entra in casa di Dmitriev, apre il computer e pochi giorni dopo arriva una denuncia anonima di pedopornografia. Dmitriev viene arrestato con l'accusa sia di detenzione di armi illegali sia di pedopornografia. Sin dall'inizio è evidente che sia stato incastrato. Si scatena una grande campagna di sostegno per Dmitriev. La difesa comincia a chiamare gli esperti veri e propri, con competenze vere e proprie, e gli esperti unanimemente scagionano Dmitriev. Sembra che, insomma, sia quasi finito tutto, se non che la Corte Suprema della Carelia cancella questo processo e ne chiede un altro, aggiungendo un'altra accusa, cioè quella di abusi sessuali, un'accusa ancora più grave. Parte un secondo processo, si ripete la stessa dinamica in cui vengono chiamati dall'accusa degli esperti improponibili, diciamo così, e dalla difesa invece degli esperti importanti. Nuovamente viene completamente scagionato. Alla fine il processo si conclude nel 2020 e si conclude con un quarto della sentenza minima, con di fatto una specie di assoluzione, che nuovamente la Corte Suprema della Carelia cancella il processo e ne ordina un terzo. Insomma, diventa evidente che Dmitriev deve essere per forza condannato. Questo terzo processo porta una condanna a 15 anni, cioè il massimo della pena, e Dmitriev viene mandato in una colonia penale, e in questo momento si trova in una colonia penale in Mordovia, e nonostante la campagna in sua difesa niente è riuscito a salvare Dmitriev, nonostante tutta una serie di violazioni durante i processi al diritto di difesa, nonostante i soprusi che subisce in carcere, fa 68 anni, una salute precaria, ma è stato mandato più volte in cellula di isolamento per 10 giorni senza riscaldamento. Durante tutto questo tempo Dmitriev ha sempre difeso la sua posizione con grande dignità, sempre difeso la memoria delle vittime.
Perché abbiate intentato questo caso davvero non lo so, per spegnere la memoria delle persone, per impedirmi di fare quello che faccio? Sono 3 anni che non faccio nulla, ma non per questo la memoria sparirà. Perciò, Vostro Onore, le chiedo di riesaminare e controllare con attenzione tutto di nuovo. Non ho commesso le pessime azioni con cui hanno riempito molti faldoni. Ho cercato di crescere mia figlia da buona cittadina del suo paese e da patriota. E non ho paura di usarla questa parola, no. Questo, credo, è tutto ciò che ho da dire. Grazie, grazie, grazie.
Secondo Anna Zafiesova, quello di Dimitriev non è un caso isolato, ma l'esempio di come possano funzionare i processi politici nella Federazione Russa.
Fino all'invasione russa dell'Ucraina, i dissidenti russi non venivano incarcerati perché dissidenti, non c'erano nel codice penale articoli esplicitamente politici e quindi si cercavano per loro accuse di criminalità comune, possibilmente infamanti. Alexei Navalny è stato condannato per truffa, Yuri Dmitriev per pedofilia, espediente per poi rispondere a eventuali campagne di solidarietà soprattutto dall'estero. Come fate a difenderli? Sono dei bastardi, dei criminali, dei pedofili, in modo tale da non soltanto da avvertirlo o punirlo, ma possibilmente distruggerlo. La Russia in questi casi è sempre due Russie, cioè la Russia del dissenso, la Russia dei diritti umani, la Russia delle ONG messe al bando dei politici. Quella Russia ovviamente ha combattuto a fianco di Yuri Dmitriev. E poi c'è un'altra Russia che mediamente non sa nemmeno dell'esistenza né di Yuri Dmitriev né di Sandar Moch e che ignora totalmente queste realtà e queste tematiche, che non fa nulla per scoprirle.
In quella parte di società russa rimasta profondamente colpita dal caso Dmitriev rientra anche la giornalista Zoya Svietova, che lo ha conosciuto personalmente e si è occupata di diffondere la verità sulla sua storia.
La memoria è una di quelle cose che fanno di una persona, di un popolo e non solo una popolazione. Dmitriev ha dedicato la vita alla ricerca dei resti delle vittime del sistema repressivo stalinista. Aveva oltrepassato la linea rossa. Aveva sottolineato la continuità dei crimini mostruosi del KGB, i servizi segreti sovietici, e dell'FSB, i servizi segreti russi. E aveva parlato della guerra nell'est dell'Ucraina e delle sue vittime. Lo aveva fatto ad alta voce. Le accuse mosse contro Dmitriev non sono state fatte solo per tenerlo in prigione il più possibile, ma anche per infangare il suo nome e compromettere il suo lavoro. Io stessa ho incontrato Yuri Dmitriev, l'ho intervistato e sono rimasta colpitissima dalla sua conoscenza della storia delle repressioni staliniste, dal suo desiderio di trovare i nomi, dal suo amore per il suo paese, la Russia. Mi ha mostrato una lettera della figlia adottiva Natasha, che gli scriveva che lo amava moltissimo, e ho capito che Dmitriev era completamente innocente. Sono convinta, anzi, che Yuri Dmitriev sia veramente un giusto. Oggi, nella sua prigione in Mordovia, sta scrivendo un libro sui Gulag. Continua la sua missione di conservare e preservare la memoria.
Onorare oggi Yuri Dmitriev al Giardino dei Giusti vuol dire anche dare voce a tutti gli oppositori politici russi che vengono diffamati, torturati, avvelenati e uccisi dal governo di Vladimir Putin. Mentre tutto il mondo si indigna per la morte di Alexei Navalny, centinaia di altre persone come Dmitriev sono ancora rinchiuse nelle celle russe e ci chiedono di non abbandonarle.
Io credo, e la Costituzione della Federazione Russa mi dà ragione, che la forza di uno Stato non sia nei carri armati e nei cannoni, nei razzi nucleari, no. La forza di uno Stato sono le persone.
Avete ascoltato Storie di Giusti, il podcast prodotto dalla Fondazione Garivo, che racconta le figure esemplari, onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo, di Milano. Testi e interviste Joshua Evangelista ed Elena Savoldelli. Coordinamento di produzione Francesca Donghi. Missaggio audio Sara Del Dott. Voce Tommaso Banfi. Gli ospiti di questa puntata sono stati Andrea Gullotta, Zoya Svietova e Anna Zafiesova. I contributi che avete ascoltato provengono dal documentario The Dmitriev Affair di Jessica Gorter e dagli archivi di Memorial Italia e della Fondazione Garivo.
Nove 54 minuti, si chiude questa puntata di Prisma, giusto il tempo di ricordarvi che gli ospiti di questo podcast che avete sentito elencati proprio nel finale parteciperanno alla proiezione di un documentario sulla storia di Yuri Dmitriev. L'appuntamento è qui a Milano, Anteo Palazzo del Cinema, il 5 di marzo, orario 18:30, è proprio il giorno prima della Giornata dei Giusti, che poi verrà celebrato al Giardino del Montestello. Detto questo, vi ringrazio, vi saluto per l'attenzione e l'ascolto. Prisma torna domani mattina 8:35 circa. Tornerà anche Lorenza Ghidini da Alessandro Braga. Un ciao a tutti e a tutti.